Detto questo, cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E cominciamo affidando la nostra lettura, il nostro ascolto in questo Sabato Santo, sempre all'intercessione di Maria, dicendo insieme: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, siamo nel cuore del Triduo, ripartiamo da questa icona che voglio condividere. Stasera vi faccio vedere qualche icona. E questa, appunto, la vedete? Sì, è l'icona della Crocifissione. Fatemi segno con la testa se la state vedendo, ok. E perché partiamo da qui? Partiamo da qui perché quello che stiamo, su cui oggi ci fermeremo un po' di più, abbiamo visto la passione e la morte di Gesù, e ci fermeremo qualcosa sulla resurrezione. E la resurrezione è, come dire, è la conseguenza di una passione d'amore e di una morte così. Cioè, già nella passione, nella croce, ci sono i segni di resurrezione. Tant'è che, come ho concluso ieri, ricordate, con il centurione, mi fermavo su quest'uomo anonimo, non sappiamo il suo nome. Se avremo la grazia di incontrarlo nel Regno dei Cieli, gli chiederemo il suo nome. E come questo militare di professione che appunto faceva il suo lavoro, e quindi nelle tante persone che avrà ucciso, accolto, avrà comandato il plotone, eccetera, per la crocifissione, accolto in quest'uomo, che chissà se conosceva, chissà che cosa gli avevano detto di lui. In quelle ore in cui lui è stato a contatto con Gesù, ha colto qualcosa di quest'uomo, tant'è che un pagano, un centurione romano, è il primo che di fronte a una morte così, a un morto così, dice: qui c'è qualcosa di Dio, c'è il Figlio di Dio, e qualcosa che lui avrà detto, come i Vangeli ci dicono. E allora anche in quest'icona, vedete l'icona che rappresenta appunto il Cristo, in questo atteggiamento c'è questa curva, il corpo che quasi fa una curva, che è la curva del dolore, è la curva di chi sostiene, chi ha... No, non va, scusate il silenzio, dovete togliere il microfono, che è entrato dopo, e lo faccio così, ecco, e la curva del dolore, dicevo, ed è anche appunto il peso di colui che porta, ha preso su di sé, no, tutto il nostro male. E allora c'è questo corpo che in qualche modo, attraverso questa curva, dice tutta la tensione, no, di portare fino alla fine per amore il nostro rifiuto. E allo stesso tempo è anche quasi una posizione di danza, perché anche in quel libretto per bambini, ma che è utile anche per gli adulti, di Enzo Bianchi, che si chiama Un rabbi che amava i banchetti, che è un racconto della vita di Gesù attraverso la sottolineatura di uno che veniva a invitare a pranzo, e per raccontare, per dire che Dio voleva far festa con i suoi figli, e quale espressione più bella del banchetto e del pranzo, e quindi la sua vita, tutta una serie di banchetti, fino all'ultimo, in cui è il suo corpo e il suo sangue che viene dato in cibo e sulla croce, e quindi è come se pur nel dolore, nella sofferenza e nella morte lui sta dicendo, come dice il Salmo 33, gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia. E vedete anche questo, la croce ha tre braccia orizzontali, la parte superiore dove c'è la scritta INRI, no? Gesù Nazareno, re dei Giudei, la parte più lunga dove sono le braccia e le mani inchiodate, e poi questa parte finale, no? Dove ci sono i piedi. Allora è come se questi tre braccia facciano simbolicamente una scala, e la scala attraverso cui Dio scende e l'uomo in Cristo può risalire, è una scala di incontro. E vedete poi come appunto sotto la croce c'è questa grotta dove c'è un teschio ed è la grotta di Adamo. Chi di voi è stato a Gerusalemme, al Santo Sepolcro, chi di voi è stato con me, siamo andati nella visita sotto il Calvario dove c'è questa cappella dove simbolicamente si fa memoria della grotta di Adamo, cioè è appunto perché in qualche modo è il nuovo Adamo che racconta questo scendere di Dio fino agli inferi, fino alla tomba, fino al primo Adamo. E poi qui c'è Maria e il discepolo che Gesù amava, che sono nell'atteggiamento della preghiera, dell'essere rivolti verso. Un'altra icona che voglio mostrarvi all'inizio è questa qui, che è la deposizione. Tra l'altro, piccola parentesi, è quella sulla quale sto cominciando a lavorare per una chiesa a Bari, mi piace molto, è una delle icone che mi piace di più di tutte. E qui vedete ancora questo corpo di Cristo che in questa tensione, no, di estrema viene deposto e donato totalmente, ed è, come dire, regge su, il capo viene tenuto da Maria che è quasi come una colonna, e come la colonna che in qualche modo, come dire, che Cristo permette che la Chiesa diventi, no? Notate come Maria come colonna e questi altri sono in qualche modo tutti disposti attorno al corpo di Cristo. Quindi è Lui che ci conforma, è Lui che ci fa prendere forma attorno al suo dono. L'esistenza dei discepoli e delle discepole che in questo dono ormai pieno possono aderire e conformarsi al Cristo. E ok, adesso vedremo un po' di più. Allora, partire da qui perché la contemplazione di un amore così che ci fa percepire che un amore così grande non può essere preso per sempre dalla morte. E su questo dobbiamo fermarci un po' di più. Noi di per sé, intanto noi come cristiani, non è che crediamo nella risurrezione, cioè intesa come un avvenimento generale che accadrà, e che quindi potrebbe accadere anche per noi. Noi crediamo nel Cristo risorto, cioè uno che ha vissuto e ha narrato un amore così enorme, così grande, così incomprensibile, che la morte non ha potuto tenerlo per sempre. E questo è buona notizia perché è un amore per noi, quindi la sua vittoria sulla morte è la possibilità per noi di poter superare la morte, la nostra grande nemica. Allora, E quindi è l'esperienza in qualche modo di un amore così che non può essere preso per sempre dalla morte. Se volete, noi non crediamo neanche tanto, cioè la Bibbia non è interessata neanche tanto all'aldilà. Se ci pensate, nelle nostre categorie un po' così mentali, culturali che ci portiamo dentro, noi tante volte pensiamo piuttosto al paradiso, purgatorio, inferno, più a partire dal divin poeta che dalla scrittura, dalla Bibbia. Perché in qualche modo l'ebreo, e Gesù lo era, sperimenta, come dire, il dono di Dio in questa vita. Questa vita è già dono di Dio. Ora, però, come noi sappiamo, questa vita è segnata ancora dalla morte, che è la malattia, che è l'ingiustizia, che è la povertà, che è tutto quello che ci fa morire, che è la morte ultima che incontreremo anche noi. Allora, in qualche modo, è il Signore che si è fatto uno di noi per vincere, liberare, rendere piena quel dono che Lui ci ha fatto della vita. Per cui, come dire, anche questo discorso che sto tentando di fare su Cristo risorto parte da un'esperienza, cosa sto cercando di dire in questa introduzione, da un'esperienza di un amore così grande che la morte non può tenere per sempre. E allora è questo che, come dire, ci fa in qualche modo credere, sperare che la morte non sarà l'ultima parola sulla nostra vita, l'avere in qualche modo sperimentato ed esserci coinvolti in qualche modo in questo amore. La nostra fede in Cristo risorto, che cosa sto tentando, scusate, non è semplice, cioè neanche per me, la nostra fede in Cristo risorto viene non dalla testa, cioè nel senso da una riflessione in cui diciamo sì, io credo, sì, no, no, ma da un'esperienza anche minima di un amore così, di un amore così. Per cui percepirlo e crederci e provare a giocarci su questo amore, seguirlo con tutta la nostra limitatezza è la via per poter ricevere l'annuncio di un amore più forte di ogni morte. Se ci pensate, allora è bello perché allora il nostro sforzo di vita cristiana, di coinvolgerci nelle nostre relazioni vicine e lontane, nel nostro modo di lavorare, nel nostro modo di gestire i beni, nelle nostre relazioni affettive, nel nostro modo di vivere la città, eccetera, in qualche modo come discepoli del Signore, e cercare che queste dimensioni entrino, siano coinvolte in qualche modo in questo mistero dell'amore. Perché allora così la nostra vita per noi e per gli altri potrà profumare di resurrezione. Quindi non tanto fare del bene per avere poi il premio, ma già fare del bene, vivere, la Bibbia sarebbe vivere in una, non solo in una bontà, ma in una bellezza di vita con il Signore, e già in qualche modo entrare in questa dinamica di vita eterna. E, un autore orientale cristiano dice che, così commentando quei versetti di San Paolo nella lettera ai Corinzi, nella prima lettera ai Corinzi, dove dice che la fede, la speranza, parlando della fiducia in Dio, la fede, la speranza in Lui e l'amore, la carità, di queste tre, quella che rimarrà per sempre sarà la carità, sarà l'amore. Perché la fiducia, quando incontreremo il Signore, sarà, no? Così come la speranza, troveranno il loro oggetto, per tanto per dire, la carità rimarrà per sempre. Allora, commentando questo, lui diceva, ecco, se la carità rimane per sempre, se l'amore rimane per sempre, significa che rispetto anche alla nostra vita che passa, che invecchiamo, E allora gli anni che abbiamo vissuto, no? Alcuni si allontanano, cioè, non so voi, io in questi giorni, avendo un po' più di tempo e rimettendo un po' in ordine la mia stanza, sono andato a ritrovare le foto di 30 anni fa, di quando ero a Gorizia, eccetera, oppure in altri luoghi, e mi sono detto, con un po' di nostalgia, anche sono passati i 30 anni. E così penso per diversi di voi. E allora e la cosa è dire, ok, e di quello che abbiamo vissuto, chi rimane? Allora, questo autore dice, in qualche modo prova a dire, tutto quello che abbiamo vissuto e viviamo nell'amore, se l'amore rimane per sempre, è in Dio, non andrà perduto. La morte non lo prenderà. Allora poter coinvolgere già oggi la nostra vita nell'amore di Dio, nell'amore di Cristo che ha vinto la morte, è già entrare in qualche modo in una dinamica di resurrezione. Non ancora piena, non ancora, che viviamo ancora nella fede, che in qualche modo qualcosa sperimentiamo, ma già entriamo. E allora mi piace cominciare anche da due brani dell'Antico Testamento che in qualche modo dicono in maniera profetica qualcosa appunto della morte e resurrezione del Signore, e lo faccio con due profeti. Il primo è il profeta per eccellenza, quello che ancora gli ebrei aspettano, no? deve venire. E sapete che nella Pasqua, che anche loro in Israele quest'anno non hanno potuto celebrare, ma probabilmente l'hanno fatto nelle famiglie, cioè nella cena di Pasqua, lasciano un posto per Elia, no? E sapete, questo posto che preparano, mettono anche il cibo, eccetera, rimane vuoto, no? Uno scrittore ebreo, un po' così, sempre un po' in questo umorismo ebraico, loro dicono in genere, tanto tu prepari il posto per Elia, ma Elia non viene e non telefona, quindi è un po' così, non viene e non telefona. E allora il primo è Elia, e noi lo troviamo nel primo libro dei Re, al capitolo 17, dove Elia, che entra in scena in maniera così molto forte, dice al re Acaz, dice, ecco, no, non ci sarà pioggia, annuncia la siccità. E poi il Signore lo manda fuori da Israele, lo manda addirittura a Sarepta di Sidone, nel nord, nel Libano, e qui il Signore lo manda ad essere accolto da una vedova che aveva un figlio, orfano di padre, quindi povera, e fra l'altro anche con un passato, con qualcosa di complesso, così. E che succede? Che lui viene accolto però da questa vedova, non sto qui a fermarmi su tutto il brano, al versetto 17 del capitolo 17 si dice che in seguito accadde che il figlio della padrona di casa si ammalò, la sua malattia si aggravò tanto che egli cessò di respirare, morì. Allora lei disse a Elia, che cosa c'è tra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? Vedete questa reazione che possiamo comprendere, no? Nel dolore, e che, come dire, non si sa che cosa rimane, no? Però c'è, cioè, il sentire che sì, l'uomo di Dio è venuto, sembrava per una benedizione, in realtà è per farmela pagare, perché Dio me la deve far pagare. No, e quando ci capita qualcosa ci chiediamo che cosa ho fatto di male per meritarmi questo, e quando c'è stato qualcosa nella nostra vita che sentiamo che è stato pesante, tante volte ce lo perdiamo come un fardello che noi stessi non riusciamo a perdonare, E quindi pensiamo che Dio stesso non ci perdonerà e che a un certo punto ce la farà pagare. E quindi questa donna dice: attraverso la morte di mio figlio. Elia le disse: dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore. Signore mio Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio? Vedete, anche la noi sappiamo che non è il Signore, e allo stesso tempo in qualche modo lo chiamiamo in causa, non può lui non prendere posizione, per cui il profeta è anche la persona che ha brutto muso, ma perché è con lui, il profeta è con Dio, è uomo di Dio e Dio è con lui, e allora con forza, con franchezza gli dice: Signore, perché non intervieni in questa situazione? Si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore. Signore mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò la voce di Elia, la vita del bambino tornò nel suo corpo e quelli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò giù nella casa della stanza superiore, lo consegnò alla madre. Elia disse: guarda, tuo figlio vive. La donna disse a Elia: ora so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. E qui mi sta dando che fra 40, cioè dovrebbe, cosa che non ha fatto le altre volte, che 40 minuti e poi si fermerà. Io vi mando di nuovo l'invito, ok? Quindi se a un certo punto si interrompe, facciamo un attimo una pausa, vi rimando l'invito. E allora questo questo stendersi sopra il bambino è molto forte, no? Elia che fisicamente si stende sopra il bambino. Ancora più forte è il brano simile che coinvolge il discepolo di Elia. Il discepolo di Elia è Eliseo. E quindi noi nel capitolo invece di secondo libro dei re c'è una situazione simile. Anche Eliseo è presso una casa, questa volta di una famiglia, ospite di una donna, dice al capitolo 4, versetto 8 del secondo libro dei re, dice: un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: io so che un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi, facciamo una piccola stanza superiore in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia, un candeliere, così venendo da noi vi si potrà ritirare. Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Fra l'altro questa cosa della stanza superiore naturalmente ci ricorda un'altra stanza al piano superiore, no? Che abbiamo visto giovedì santo, no? Proprio dove Gesù ha vissuto la Pasqua con i suoi discepoli. E allora dice: un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Egli disse a Gesi, suo servo: chiama questa sunamita. La chiamò e lei si presentò a lui. Eliseo disse al suo servo: dille tu, ecco, hai avuto per noi tutta questa premura. Che cosa possiamo fare per te? C'è forse bisogno di parlare in tuo favore al re o al comandante dell'esercito? Ella rispose: io vivo tranquilla con il mio popolo. Nel senso di dire: non ho bisogno di nulla. Eliseo replicò: che cosa si può fare per lei? Gesi disse: purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio. Eliseo disse: chiamala. La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: l'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia. Ella rispose: no, mio signore, uomo di Dio, non mentire con la tua serva. Che bello, anche questo è così umano, così forte, no? Questa donna che è il suo grande desiderio avere un figlio, ma ci avrà provato, ci avrà sperato, ci avrà, e allora piuttosto che illudersi, no, ed essere anche qualcuno che la illuda e soffrire ancora una volta, le dice: guarda, non mi dire nulla. Ora la donna concepì e partorì un figlio nel tempo stabilito, in quel periodo dell'anno, come l'aveva detto Eliseo. Il bambino crebbe e un giorno uscì per andare dal padre presso i mietitori. Egli disse a suo padre: la mia testa, la mia testa. Il padre ordinò a un suo servo: portalo da sua madre. Questi lo prese e lo portò da sua madre. Il bambino sedette sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. Ella salì a coricarlo sul letto dell'uomo di Dio. Chiuse la porta e uscì. Chiamò il marito e gli disse: mandami per favore uno dei tuoi servi e un'asina. Voglio correre dall'uomo di Dio e tornerò subito. Quello domandò: perché vuoi andare da lui oggi? Non è il novilunio né sabato. Ma lei rispose: addio. Sellò l'asina e disse al proprio servo: conducimi, cammina, non trattenermi nel cavalcare, a meno che non te lo ordini io. Si incamminò, giunse dall'uomo di Dio sul Monte Carmelo. Quando l'uomo di Dio la vide da lontano, disse a Gesi, suo servo: ecco la sunnamita. Su, corrile incontro e domandale: stai bene? Tuo marito sta bene? E tuo figlio sta bene? Quella rispose: bene. Giunta presso l'uomo di Dio sul monte, gli afferrò i piedi. Gesi si avvicinò per tirarla indietro, ma l'uomo di Dio disse: lasciala stare, perché il suo animo è amareggiato e il Signore me ne ha nascosto il motivo, non me l'ha rivelato. Ella disse: avevo forse domandato io un figlio al mio Signore? Non ti dissi forse: non mi ingannare? Eliseo disse a Gesi: cingi i tuoi fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se incontrerai qualcuno, non salutarlo. Se qualcuno ti saluta, non rispondergli. Metterai il mio bastone sulla faccia del ragazzo. La madre del ragazzo disse: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. Allora egli si alzò e la seguì. Gesi li aveva preceduti, aveva posto il bastone sulla faccia del ragazzo, ma non c'era stata voce né reazione. Egli tornò incontro a Eliseo e gli riferì: il ragazzo non si è svegliato. Eliseo entrò in casa. Il ragazzo era morto, coricato sul letto. Egli entrò, chiuse la porta dietro a loro due e pregò il Signore. Quindi salì e si coricò sul bambino. Pose la bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi di lui, le mani sulle mani di lui. Si curvò su di lui e il corpo del bambino riprese calore. Quindi desistette e si mise a camminare qua e là per la casa, poi salì e si curvò su di lui. Il ragazzo starnutì 7 volte, poi aprì gli occhi. Eliseo chiamò Gesi e gli disse: chiama questa sunnamita. La chiamò e quando lei gli giunse vicino le disse: prendi tuo figlio. Quella entrò, cadde ai piedi di lui, si prostrò a terra, prese il figlio e uscì. Questo racconto è ancora più forte, è forte anche quello di Elia, ma questo di Eliseo nella narrazione è ancora più, ecco, questo mani sulle mani, queste occhi sugli occhi, no, queste bocca sulla bocca. Dice qualcosa, questo passaggio di vita che è il dare la vita in qualche modo unendosi e prendendo su di sé la morte dell'altro. Sant'Attanasio diceva che, contemplando il mistero della croce e della resurrezione, che questo è stato il divino commercio. Dio ha preso su di sé la nostra morte e ci ha dato in cambio la sua vita. E questi due brani ci fanno da sottofondo per un brano di Luca che ha dietro questi brani, adesso lo vedrete tranquillamente, perché è il brano di la vedova di Nain, capitolo 7 del Vangelo di Luca, al versetto 11, dove si dice che in seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. E fra l'altro, per collocarci geograficamente, Nain era un villaggio al tempo di Gesù e oggi è ancora un villaggio abitato da arabi israeliani e vicino al monte Tabor. Normalmente non passiamo con i gruppi lì perché di fatto poi c'è solo una chiesetta con dei resti di qualche chiesa bizantina precedente, niente di particolare, e non c'è un cristiano in quel villaggio, sono tutti musulmani, e ecco, per dire, questo è questo villaggio che porta ancora il nome appunto antico. E qui viene narrato che appunto Gesù cammina con i suoi discepoli, grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Questa madre rimasta vedova ricorda la vedova di Elia. Per Eliseo non era vedova, era una donna sposata con un uomo anziano, eccetera, ma non poteva avere figli, poi quell'unico figlio. E allora anche qui sì, e questi figli che muoiono, allora stavo dicendo anche quel figlio che lì nei due racconti muore, anche qui muore, siamo in un contesto simile. E fra l'altro Nain in ebraico significa gioia, letizia, e se volete è un nome che stride terribilmente con la situazione che qui viene presentata, perché un funerale, purtroppo questo è un tempo in cui ci sono anche tanti funerali che non vengono celebrati, come sappiamo, e allora qui c'è un funerale di una situazione di un dolore enorme, una vedova, quindi già vive il suo stato di vedovanza, che è un unico figlio e che gli muore. Però attenzione, qui Luca ce lo racconta non solo per narrarci di quel specifica situazione di dolore, ma perché in questa situazione si dice qualcosa anche che ha a che fare con tutti, perché fra l'altro notate che nei primi due versetti per tre volte Luca chiama questo villaggio città. In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain. Quando fu vicino alla porta della città, per cui vedete ci dice che è una città che ha una porta, quindi significa ci sono mura che la chiudono con delle porte per regolare l'accesso. E poi dice, quando fu vicino veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città, per la terza volta, era con lei. Quindi se Luca carica attraverso il chiamare per tre volte questo villaggio del senso del dire città, significa che ci sta dicendo qualcos'altro, non si dice soltanto il riferimento a quel villaggio che si trova in Galilea, ma ci sta parlando, ci sta dicendo guardate, questa è la situazione di una città da cui viene fuori la morte, i morti. E allora ricordate che siamo partiti nel ricordare che la città nella Bibbia nasce con Caino, ce lo siamo detti tante volte e vale la pena di ricordarlo. La città nasce con Caino, proprio Caino nel capitolo 4, in fuga, dopo aver ammazzato il fratello, deve continuare a vivere. Ed è allora interessante che queste due modalità in cui deve continuare a vivere, che fra l'altro sono le nostre, è quella di avere un figlio con una donna di cui non viene detto il nome, un figlio a cui diede il nome Enoch, e fu il costruttore di una città che chiamò Enoch. Per cui notate, anche il fatto di chiamare nello stesso modo dice che sono le due modalità in cui sta tentando di vivere. Uno, generando. Due, costruendo delle relazioni, quindi una città, che gli permetta di vivere. Però la città che Caino costruisce è una città segnata dallo sforzo che Caino deve fare per impostare un tipo di relazioni che non contemplino fra le modalità quello che per Caino è stato il problema fondamentale della sua vita, la sua tragedia. Qual è stata la sua tragedia? La fraternità. Lui ha ammazzato suo fratello, per invidia, per tante cose, l'ha ammazzato. Allora la città diventa simbolicamente un modo di stare insieme, ma dove non si parli e non si creda nella fraternità, che drammaticamente è la nostra problematica di sempre. È la nostra problematica di sempre. E fra l'altro notate che anche, lo vedremo poi, non so se stasera o martedì sera, leggendo poi i brani degli incontri con il risorto, Gesù viene a fare fraternità. Gesù viene a metterci insieme. L'opera del Signore è mettere insieme, fare una famiglia a cui sia possibile entrare semplicemente credendo in Lui e vivendo nella sua volontà. Ricordate alla madre, ai fratelli e alle sorelle che vanno a prenderlo perché pensavano che avesse sbroccato, che fosse... E vanno a chiamarlo rimanendo fuori, e lui era lì in mezzo alle persone a parlare, e gli mandano a dire guarda, c'è tua madre, i tuoi fratelli che ti cercano. Immaginate se capitasse a noi, no? In un momento in cui siamo in una riunione, siamo in un momento importante, stiamo parlando, come a me in questo momento a voi, e arrivasse qualcuno che bussasse o dicesse: sua madre ha bisogno, è urgente, no? E noi ci sentiremo in difficoltà e non so come reagiremo, diremo scusate, oppure diciamo un momento, no? E Gesù in maniera molto dura dice: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi sono le mie sorelle? Sono coloro che ascoltano, no, la mia parola e la vivono. E allora è questo fare fraternità, che vedremo, che abbiamo visto morire nella passione di Cristo, dissolversi, e vedremo risuscitare nella sua resurrezione. E allora la città è la città di Caino, che produce morte e la porta fuori, e la rimuove. E allora vedendola, versetto 13, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Vedete, sentiamo che è bello questo, che il Signore, vedendola, ne ebbe compassione. Fu preso da grande compassione. E qualcuno ancora, anche nella Chiesa, per farci fare i bravi, presentava l'immagine di un Dio giudice che ti vede. Dio ti vede. E che non era tanto un annuncio di speranza, perché era piuttosto il sentirsi guardati, no? Come domani e dopodomani ci stanno dicendo nelle nostre città che ci saranno i droni, no? Per vedere chi si azzarda a fare Pasquetta e Pasqua insieme agli altri. Allora, è meglio ancora di questi droni, un grande fratello satellitare che anche nelle nostre cantine ti vede. E il Vangelo, parla di un Gesù che vede tutta questa morte, tutte queste dinamiche di morte, delle nostre, che sono le morti nelle no, in cui ci facciamo del male, ci uccidiamo nelle nostre relazioni. Quei, pensieri di morte che ci abitano, quel pensare che la vita è meglio senza l'altro, meglio senza l'altro, che l'altro, no, è solo l'apparire dell'altro nel mio orizzonte è già dolore. Allora tutta questa dinamica che uccide e produce morte che viene rimossa, il Signore ci guarda e ne ha grande compassione. Ne ha grande compassione. E disse: non piangere. Attenzione, non piangere non è non piangere nel senso di rimproverare questa donna, ma è poni limite alle tue lacrime, perché c'è una speranza. Perché questa morte non sarà l'ultima parola sulla tua vita. E vedete, si avvicinò e toccò la bara, no? Nei brani dei profeti che abbiamo visto, c'è lo stendersi di Elia, c'è lo stendersi mano sulla mano, occhi su occhi, bocca su bocca, no? Fra l'altro questa cosa della bocca è bellissimo perché il bacio, no? Il bacio è l'amore, è il fiato, è il respiro. Ricordate che nel Deuteronomio, al capitolo 34, in quel brano bellissimo e particolare della morte di Mosè, a un certo punto c'è scritto che Mosè morì secondo l'ordine del Signore, che in ebraico, letteralmente, Mosè morì sulle labbra del Signore. Perché sulle labbra? Perché l'ordine, no, viene dato dalle labbra. E allora, questo morire sulle labbra del Signore ha fatto nascere, anche nella tradizione ebraica, questo pensare e dire che morì, che Mosè morì sul bacio di Dio. E addirittura c'è un Midrash che dice che Mosè, il Signore gli dice a Mosè: devi morire, e Mosè non vuole morire. E Mosè è Dio che gli cerca di dire: guarda, Mosè, sei arrivato a 120 anni, devi morire. E Mosè che non vuole morire. E allora a un certo punto il Signore lo bacia e lo prende con sé. E allora è questo morire sulla bocca di Dio, nel bacio di Dio. E allora anche qui c'è il toccare, qui è più sobrio il racconto, no? Cioè Gesù tocca la bara e, mentre i portatori si fermarono. E fra l'altro anche qui, poi Gesù dirà: ragazzo, dico a te, alzati. E il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Questo toccare la bara, nella dinamica della narrazione e poi soprattutto del fatto che sarà la parola di Gesù che risveglierà il ragazzo, potrebbe risultare questo toccare la bara da parte di Gesù, risultare anche superfluo e fra l'altro fonte di impurità. Non si poteva toccare. Cioè chi aveva a che fare con il morto era considerato impuro. E pensate, questo, qualcosa di questo rimane anche nella nostra percezione, perché per esempio nei nostri paesi o nelle città, chi lavora nelle pompe funebri, vabbè, oltre a farsi anche tanti soldi, ma diciamo è considerato anche uno un po' così, no? Cioè io l'avevo raccontato già qualche volta, una sera a casa di amici c'era una signora con cui abbiamo cominciato a fare due chiacchiere, allora io le ho chiesto: che lavoro facesse. E lei mi dice, comincia a dire, sì, che lavorava nell'azienda di famiglia, che si occupava di legnami, e a un certo punto, parlando così, mi dice, io dico, cosa? Cosa? Cioè, lei, facciamo bare, me lo dice abbassando la voce, no? Perché, sapete, cioè uno dice, facciamo bare, e tutti cominciano subito a toccare ferro, a fare gli scongiuri, no? Così. E perché noi consideriamo quelle persone un po' più, no, così, e impure, impure. E allora è forte perché da una parte è superfluo, potremmo dire, Signore Gesù, che bisogno avevi di toccare? Che bisogno hai di toccare la nostra impurità? L'amore vuole unirsi all'amato. L'amore vuole unirsi all'amato. E allora in qualche modo è questa follia dell'amore di Dio che si è fatto uno di noi e che ha voluto condividere la nostra umanità e le nostre morti. Portando il mistero di un amore che è di un non essere con noi per sempre, che abitando le nostre morti le vince, abitando le nostre morti le vince. Vedete questa immagine, adesso torniamo sul brano per concluderlo, ma quest'altra immagine che vi condivido, anche questa molto conosciuta. Vedete, questa è un'icona, l'icona della, qui è scritto la resurrezione, di per sé sarebbe proprio la discesa agli inferi. È un'icona che riprende un affresco bizantino molto bello, che è possibile vedere a Istanbul, nella chiesa di San Salvatore in Cora. È una chiesa bizantina, forse la più bella per tutto il ciclo di affreschi quasi completo, e dove appunto c'è questo signore che viene ad abitare gli inferi sconvolgendo, vincendoli. Notate che sotto i piedi del Cristo ci sono le porte divelte degli inferi. Il Signore non soltanto ha aperto le porte degli inferi, ma le ha distrutte e sono sotto i suoi piedi. E in qualche modo, ecco, l'inferno è stato abitato da lui, non è più l'inferno come vittoria sulla vita dell'uomo. E vedete, lui poi con questo atteggiamento molto forte, molto bella questa immagine, anche la disposizione proprio fisica del Cristo che sta tirando fuori dalle tombe Adamo ed Eva. E dietro di lui le generazioni di re, profeti che hanno creduto e hanno sperato in Dio, no? E nel suo Messia. E quindi vedete anche questa forza del prendere dal polso e tirare fuori, strappare fuori dalla morte. E scusate che spengo qui. Allora, ritornando al brano e avviandoci verso la conclusione, e quindi questo toccare e lasciarsi toccare. Gesù che tocca, entra nella nostra morte e ci dona la vita. E così in qualche modo la vince, è quest'amore che vince. E disse, ragazzo, dico a te, alzati, sorgi. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Vedete, la parola è la parola che infrange la separazione che la morte porta con sé. Noi abbiamo, vedete, no? Già nella morte che abbiamo visto nelle persone amate che sono morte che abbiamo visto morire, no? Di non poter più parlare, la parola non raggiunge più, non dialoga più. E anche la morte di quelle situazioni in cui siamo ancora vivi, ma anche lì la parola non raggiunge più l'altro, non ritorna, non è più dialogo, c'è la morte. In tutte le morti, non fisiche, ma relazionali, esistenziali che viviamo. Allora qui c'è una parola così potente, un amore così potente, che fra l'altro dice: sorgi, vieni fuori, il Dio degli Esodi, il Dio dell'Esodo, siamo partiti da lì, con la Pasqua, il Dio che fa uscire. E chiediamoci ancora in questo giorno, domani, nei prossimi giorni, ma chiediamoci soprattutto in questi santi giorni, incontrando in qualche modo Lui nella nostra vita, nella Sua parola, eccetera, da che cosa ci sta facendo uscire o vuole farci uscire? Quali sono i miei egitti? Quali sono le mie tombe? Quali sono le mie morti ben chiuse, sigillate, da cui il Signore, no, per il suo amore liberante e potente, sta dicendo a me, a ciascuno di noi: sorgi, vieni fuori, alzati. Venendo a stare con noi, condividendo il nostro dolore, condividendo tutto quello che ci chiude all'altro. E poi notate, il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Vedete, è bellissima, una parola che ci raggiunge per farci parlare. Non è una parola che ci schiaccia, non è una parola che ci ammutolisce, ma è una parola che ci chiama a parlare, a venire fuori, a essere noi. Ed egli lo restituì a sua madre. Ricordate che anche Elia lo diede alla madre, anche Eliseo lo diede alla madre. È quasi dire questa gioia del figlio che vuole, chiama la vita. Chiama la vita. Nella gratuità di questo amore. Nella gratuità di un amore che si dà senza pretesa di essere riconosciuto. Se ci pensate, tutti gli uomini, tutte le donne vivono per l'amore di Dio, tutti. E quante situazioni, quante cose, no, il Signore in ciascuna vita, chi sia conosciuto, chi non sia conosciuto, c'è una gratuità dell'amore di Dio. E tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Ecco, la visita di Dio che vince la morte. Allora, io mi fermo qui e sui brani, vedremo alcuni brani proprio in particolare degli incontri con il risorto, in questa settimana prossima, in cui la Chiesa fino alla Domenica in Albis, domenica prossima, sapete che tradizionalmente, è una tradizione molto antica, è la Domenica in Albis, alla quale poi Giovanni Paolo II ha aggiunto anche la celebrazione della misericordia di Dio, ma il suo primo significato antico, la Domenica in Albis, che chiude questi 8 giorni nei quali noi, proprio perché... scusate, sì, non mi dovete non togliere il... in cui per 8 giorni, poi avremo ancora tutto il tempo pasquale, per 8 giorni noi celebreremo la Pasqua, nel senso che è così grande questo mistero che la Chiesa appunto ci chiede, ci invita a rimanerci su per 8 giorni, e per cui noi per 2 giorni, martedì e venerdì alle 21, e per chi vuole incontreremo appunto, io leggerò alcuni brani di Incontri con Gesù Risorto, questo appunto nei prossimi giorni. Per cui io vi auguro di vivere questa sera e domani, il giorno di Pasqua, nella gioia del Signore, e vi do voce a tutti quanti. Per cui un saluto a tutti voi, vi sento tanto parlanti, poi ci li diamo, intanto ci salutiamo così. Ciao a tutti, auguri a voi.